complicate. Allora, detto questo, come di consueto andiamo a iniziare con la nostra rassegna stampa mattutina e come di consueto andiamo a iniziare con la lettura delle prime pagine dei principali quotidiani di oggi. Con cosa partono le prime pagine? Partono con quasi tutti, ma non tutti, con l'attacco all'ambasciata israeliana, anzi con l'attacco al museo ebraico davanti al museo ebraico di Washington, che ha causato la morte di due giovani funzionari dell'ambasciata israeliana, e questa sembra essere la notizia principale per i grandi quotidiani nazionali, seppure con, diciamo, diverse sfumature, e in generale per i quotidiani che si occupano più di politica. Poi curioso notare che i giornali di destra invece stamattina si occupano di tutt'altro, in particolare giustizia, ma non solo, però diciamo questa vicenda la mettono abbastanza da parte. E ancora c'è la questione della decisione della Corte Costituzionale in merito alle coppie omosessuali che scelgono di avere un figlio con la procreazione assistita, e anche qui insomma alcuni ne fanno la propria notizia principale, e a favore e a contro ovviamente, ma insomma si trova anche altrove. E qualcos'altro sicuramente Donald Trump e la politica statunitense, che diciamo va a riverberarsi anche su quanto avvenuto a Washington, perché c'è tutto un nodo inestricabile che non si riesce a sciogliere, che parte dagli Stati Uniti, arriva in Qatar, passando per le grandi università statunitensi. Insomma, vedremo, ma è davvero tutto molto molto complicato. Le notizie di economia in prima pagina arrivano solo sul Sole 24 Ore, ma ci sono e sono importanti, casomai le andremo a vedere all'interno. Detto questo, andiamo a cominciare allora dai quotidiani più diffusi. Il Corriere della Sera: orrore antisemita negli USA, spari al museo ebraico di Washington, Netanyahu dice odio dilagante e attacca Macron e Starmer, uccisi due addetti dell'ambasciata di Israele, un fermato urlava Palestina libera, del fermato, insomma, che poi pare sia abbastanza con ogni probabilità il responsabile, Guido Olimpio ci illustra il manifesto. E poi abbiamo il divieto di Trump nei confronti dell'Università di Harvard, basta iscritti stranieri. L'offensiva di Trump nei confronti di Harvard sale di livello. Ma vedremo all'interno, sia Harvard sia Trump hanno un enorme sponsor finanziario che si chiama Qatar, che riempie di soldi sia l'Università di Harvard e non solo, anche le altre dell'Ivy League, sia Donald Trump proprio personalmente. Vedremo, perché insomma capiremo quanto sia difficile districarsi in tutta questa situazione. Poi abbiamo la fotonotizia del giorno, è dedicata a Sarah Curtis, la ormai non si può neanche più definire promessa, insomma, visto che è una grandissima nuotatrice, pur se giovanissima, a soli 18 anni, e che ha infranto il record italiano dei 100 metri stile libero a Federica Pellegrini, che non è stata molto elegante nel commentare questa, diciamo, questo nuovo record, ma vabbè. E fra l'altro, diciamo, una fotonotizia, una lunga intervista anche interessante, che arriva a pochi giorni dal referendum, dai 5 referendum, di cui quello, meno mio modesto modo di vedere, più importante è quello sulla sulla cittadinanza, e questa ragazza, questa atleta è una delle tante italiane di seconda generazione, come si dice, formula che io personalmente non trovo molto efficace, ma tant'è. Lei per fortuna però non ha problemi di cittadinanza e di passaporto. L'intervista poi la leggeremo all'interno, perché è molto molto significativa. Alessandra Rachi ci parla della sentenza della Corte Costituzionale. Figli di due donne, sono entrambe madri, dice la Consulta. E questa era la prima pagina del Corriere della Sera. La prima pagina di Repubblica più o meno è simile, se non identica, a parte che non c'è l'intervista a Sara Curtis. Stati Uniti, attacco antisemita, Washington uccisa a colpi di pistola una coppia di impiegati dell'ambasciata israeliana, fermato il killer, l'ho fatto per la Palestina. Netanyahu accusa l'Europa, è scontro. Stefano Cappellini firma un editoriale dal titolo Il pregiudizio falso e quello vero. Michele Serra di spalla, sempre dagli Stati Uniti, e c'entra sempre poi tutta questa questione, e firma un pezzo dal titolo Trump chiude Harvard agli studenti stranieri. Infine, per chiudere la questione medio orientale, almeno per quel che concerne la prima pagina della Repubblica, è vergognoso quella che succede a Gaza, le parole della vicepresidente della Commissione europea. E poi anche qua la Consulta, sia le mamme arcobaleno, entrambe possono riconoscere i figli. Il commento in questo caso è di Michela Marzano, prima l'interesse dei bambini. Questa la prima pagina di Repubblica. La Stampa è simile, ma non troppo, nel senso che si apre anche qui con i diplomatici israeliani uccisi e Netanyahu accusa l'Europa. Poi c'è un po' un piccolo compendio delle grandi questioni di politica internazionale applicate al nostro paese. In Ucraina, sull'Ucraina, Meloni sente Trump, cautela sul vertice in Vaticano, non possiamo sbagliare. Poi la fotonotizia a centropagina, che è anche il posto principale nella prima pagina della Stampa, oggi è dedicata a quella che, a quello che la Stampa definisce il caso Musk. C'è una foto che ritrae Elon Musk, Giorgia Meloni e il leggendario referente italiano di Musk, Stroppa. Il referente Stroppa alla Stampa: su Starlink siamo pronti all'intesa, ma Urso frena. Il ministro si dice stupito. Beh, non è che c'è molto da stupirsi. Questa già, diciamo, l'adesione dell'Italia a Starlink era piuttosto, come dire, discussa, perché affidare, in attesa che arrivino i sistemi europei, che però arriveranno, da quello che mi pare aver capito, non prima di 2-3 anni, cioè una parte importante della propria sicurezza a un agente comunque privato, è problematico. Se questo agente privato poi è diventato nel frattempo uno dei pezzi da 90 dell'amministrazione Trump, lo è ancora di più anche per il governo Meloni. E E insomma, la leggeremo questa intervista perché è interessante, ma ecco il tema di sicuro c'è. E poi abbiamo il ponte sullo stretto, fondi per le strade dirottati sul ponte, rivolta contro Salvini, la sicurezza a rischio. E la cosa interessante è che i più arrabbiati di tutti sono gli amministratori leghisti del Nord. Gli amministratori del Nord contro Salvini, scrive La Stampa, per i tagli di fondi a province e comuni a favore del ponte sullo stretto, che appunto si sta tramutando sempre più in un idrovora per consentire a Salvini di portare a casa qualcosa alla fine di questi 5 anni di governo, in cui certo non ha brillato per azione amministrativa, ecco, mettiamola così, ma i termini da usare sarebbero altri. Questa la prima pagina della Stampa. Proseguiamo, diciamo, con i grandi quotidiani nazionali. Abbiamo, anche se in questo caso forse più romani che nazionali, il Messaggero riprende la notizia dell'uccisione di Washington, uccisi i 2 diplomatici israeliani, il killer l'ho fatto per Gaza. Poi abbiamo l'Ucraina, nuovo, anche qui si parla del nuovo colloquio Meloni-Trump, Kiev, ipotesi trattativa in due fasi. Il tavolo a Ginevra, la firma in Vaticano, anche qui mi pare che ci sia un enorme eccesso di ottimismo, che insomma, certo è sperabile che in qualche modo si riesca a arrivare almeno a una fatidica tregua, e per il resto c'è molto... c'è molta cronaca, c'è Caltagirone che interviene al Festival di Trento, il suo intervento ovviamente viene posto sulla prima pagina del Messaggero. La storia della ragazza di origine romena che viveva qui a Roma e di cui non si hanno più tracce ormai da giorni, la pista su Denisa, rapita e torturata da un cliente, indagata la madre che avrebbe mentito. Ecco, questo così, tanto per non farci mancare mai niente in queste nostre mattinate. Il Sole 24 Ore, diciamo, oltre alle questioni che abbiamo già detto, l'apertura è per il bilancio statunitense, che sarà un problema enorme per gli Stati Uniti e non solo. Il budget USA affonda i T-bond, i buoni del tesoro, e il Bitcoin a livelli record arriva a $111,000 e con incassi spaventosi per la famiglia Trump. Primo sì in Congresso al bilancio che gonfierà il debito di 2.700 miliardi, ore decisive per la legge che include le criptovalute nel sistema finanziario. Tutto sommato, diciamo, essere europei in questa fase storica forse non è così, così male. E poi il mercato delle auto elettriche, anche sul mercato europeo il colosso dell'auto elettrica cinese BYD sorpassa le vendite di Tesla. Stiamo parlando sempre di un volume di affari sostanzialmente limitato, perché si parla dell'ordine di migliaia di vetture, però è sintomatico anche questo di una situazione. I giornali di destra, dicevamo, nessuno dei tre parte da Washington, come fanno tutti i giornali, tutti gli altri giornali o quasi. La Verità si straccia i capelli per la consulta che uccide il papà e anche la democrazia. La sentenza ovviamente è shock. Poi il giornale che riprende il rapporto Censis e titola Allarme ceto medio. Infine, infine Libero, che invece titola tutta pagina su Garlasco. Garlasco è un caso politico. Dietro il caos sull'omicidio Poggi, la guerra interna in procura e le storture del sistema giudiziario italiano. Questi i giornali, diciamo, della destra. Il Domani, che ha dedicato tanto spazio alla nostra festa, e andremo a leggere più tardi anche quello che scrive il Domani. Qui, diciamo, la partenza è più classica, perché anche il Domani ha Washington in prima pagina. Odio anti-Israele, due morti in USA, è colpa dei leader dell'Unione Europea, dice Netanyahu. A Washington un killer fredda due giovani dipendenti dell'ambasciata israeliana fuori dal museo ebraico, l'ho fatto per Gaza, avrebbe detto il premier e i suoi ministri contro i politici europei, Parigi si indigna. Si rafforza l'ipotesi di negoziati in Vaticano, intanto tra Kiev e Mosca, mentre Merz dichiara l'Europa è in pericolo. Sulla vicenda di Washington scrive Gigi Riva, ci sono il morbo antisemita, scrive Riva, e l'uso politico che ne fa Bibi ovviamente Netanyahu. Ci sono i cadaveri di due diplomatici israeliani sull'asfalto di Washington, i corpi sono ancora caldi, scrive Riva, quando diventano politiche feroce e motivi di divisione. Nessuno spazio per la pietas, solo pretesti per la furibonda politica che subito esplode e lascia intendere che anche loro, come centinaia di migliaia di predecessori, siano morti in vano. Il governo di Israele accusa i governanti europei di essere praticamente i mandanti degli omicidi, perché seminerebbero l'antisemitismo. L'ovvia reazione dei nemici di Netanyahu è di accreditarli sul conto delle sue decisioni sciagurate che generano antisemitismo. Dimentichi l'una e l'altra parte che l'antisemitismo c'è sempre stato. Poi l'articolo prosegue a pagina 3, ma insomma avremo modo di leggerlo più tardi. E a centropagina la sentenza della Consulta sul riconoscimento della prole, bocciato il governo. I figli possono avere due mamme. Infine una battaglia del Domani su con la giunta, anzi non con la giunta Comune di Roma, con l'assessore ai grandi eventi Onorato, scrive Giovanni Tiziano, Onorato deve dimettersi, Gualtieri e il PD non difendano l'indifendibile. Il motivo del contendere è l'assunzione di Onorato o da un'azienda che è in rapporti con l'amministrazione. Ma qui c'è un problema politico che forse si sarebbe dovuto risolvere prima, più che invocare i casi Santanchè o i casi simili Santanchè, che non hanno mai portato granché di buono. Poi abbiamo il manifesto apre sulla decisione della Corte Costituzionale, non ce n'è una sola. Decisione storica della Corte Costituzionale, sono madri entrambe le donne che in coppia scelgono di avere un figlio con la procreazione assistita, si può fare solo all'estero e resta il divieto alle single, ma la legge può farlo cadere, piegato l'accanimento omofobo del governo. È un trafiletto più in basso, la notizia ovviamente di Washington. USA uccisi due funzionari israeliani, non grandissimo spazio. Per Trump invece viene definito American Psycho, passata la finanziaria, il trumpismo al suo top. Il trumpismo sarebbe quello espresso dalla legge finanziaria, il budget. Poi che cos'altro? Vabbè, c'è l'anniversario di Capaci con il capo della procura di Reggio Emilia che ci fa sapere la sua opinione e mi pare poco altro da questo punto di vista. E che rimane sicuramente scusate, avvenire, anche qui si riparte da Washington, la miccia dell'odio, l'uccisione a Washington di due funzionari dell'ambasciata di Tel Aviv segnala il rischio del riaccendersi di antisionismo e antisemitismo. A Gaza primi aiuti con il contagocce, condanna unanime del mondo per il delitto, ma Israele accusa l'Europa di fomentare la rabbia. Anche qui c'è spazio per le tensioni sul ponte e sullo stretto, l'alto là del colle alla Lega, ritardi sul PNRR e tensioni sul ponte. Il ministro Tommaso Foti, competente sul piano dell'Unione Europea, annuncia in Senato la sesta revisione del piano, soprattutto per i ritardi sulle metropolitane nelle grandi città. E la richiesta a giugno dell'ottava rata da 12,8 miliardi, ma dai tecnici dell'UPB emergono nuove criticità sui ritardi nella spesa per la sanità e sul nodo del personale. Intanto per il ponte sullo stretto si apre un nuovo caso dopo i rilievi del Colle che ha fatto cassare una deroga alle norme antimafia. Salvini non ci sta e annuncia battaglia in Parlamento. Vabbè, e poi le carceri, di cui continua per fortuna a occuparsi, Avvenire, Il Dubbio, L'Unità e poi basta sostanzialmente. Celle sovraffollate, l'ipotesi di un intervento. E che ci manca a proposito di celle e giustizia? Vediamo un po' che dicono L'Unità e Il Dubbio per l'appunto. Allora, L'Unità oggi è tutta su la sentenza della Corte Costituzionale che frena il bigottismo, due mamme, si può, dice la Consulta, schiaffo al governo dei divieti. E poi Filippo Laporta ricorda il trentesimo anniversario del suicidio di Alex Langer. Alex Langer, il guerriero della pace, lo definisce Laporta. Per quanto riguarda invece Il Dubbio, qui anche l'apertura è sulla guerra di Gaza che arriva a Washington, le vittime colpite mentre uscivano da un evento al Jewish Museum. Poi si rimane negli Stati Uniti, ma si parla di giustizia. Donald Trump dichiara guerra all'habeas corpus, senza capirlo, scrive Daniele Zaccaria. Ma questa dell'habeas corpus purtroppo non lo capiscono, non lo vogliono capire in tanti e tante, magari fosse solo Donald Trump. Poi continua Il Dubbio a cercare di mettere ordine nel delirio mediatico di Garlasco, tra gossip e segreti è delirio mediatico a Garlasco, scrive Valentina Stella. E infine Capaci, strage di Capaci, il giudice smentisce la bufala della pista nera, accolta la richiesta di archiviazione della procura di Caltanissetta. Si sono sprecati anni e risorse a inseguire un'indagine velleitaria per chi conosceva almeno le basi del modus operandi della mafia corleonese stragista. La pista nera sulla strage di Capaci del 23 maggio 1992 è nata da un'iniziativa della scorsa procura nazionale, ripescando colloqui privi di valore probatorio dell'ex sostituto Gianfranco Donadio, già consulente nella scorsa commissione antimafia, rilanciata dall'allora procuratore generale di Palermo Roberto Scarpinato, oggi commissario del Movimento 5 Stelle dell'antimafia. Ovviamente tutto archiviato, ci è ritornata report qualche giorno fa, ma insomma grandi classici che si ripetono. Allora, le 9 meno un minuto con la lettura della prima pagina del Dubbio, credo che possiamo dare per conclusa la prima parte della nostra rassegna stampa mattutina. Breve intermezzo musicale e poi andiamo a vedere che cosa si dice all'interno dei principali quotidiani di oggi. 9.04, minuti primi, sempre all'ascolto di Radio Onda Rossa, ritorniamo in voce, ritorniamo in diretta per continuare la nostra rassegna stampa mattutina, così come per quanto riguarda riguardo le prime pagine, anche per le edizioni, per gli articoli all'interno, riprendiamo dal Corriere della Sera. Chiaramente si parte, e lo fanno anche tutti gli altri quotidiani, da Washington. Leggiamo un po' le cronache, ma insomma si assomigliano un po' tutte, così come in realtà anche i commenti più o meno sono abbastanza unanimi, con sfumature ovviamente. Allora, spari davanti al museo ebraico, scrive il Corriere, uccisi due addetti dell'ambasciata a Washington dopo l'omicidio, il killer ha gridato Palestina libera. Questo antisemitismo deve finire, dice Trump. E poi le biografie delle vittime e del attentatore, questo Elias Rodriguez, con un passato in una piccola formazione, così a occhio mi sembrerebbe ML, il Partito Socialista della Rivoluzione, dove però hanno fatto sapere che non partecipava alle attività della formazione dal 2017. Nella pagina successiva abbiamo la condanna unanime a livello internazionale, qui siamo a pagina 5, ma Israele accusa, e c'è uno scontro piuttosto aspro fra Tel Aviv e Parigi. E a proposito di Parigi, il Corriere, sempre a pagina 5, intervista Gilles Kepel, che è un politologo francese, un accademico ritenuto fra i più importanti studiosi occidentali di islamismo e arabismo, una carriera fra la Sorbona e la London School of Economics. Dice Kepel: basta armi, ora è il tempo della diplomazia. Israele ha sbloccato la situazione a settembre-ottobre, battendo militarmente Hezbollah in Libano e bombardando l'Iran. Ma è giunto il tempo di usare la diplomazia e non le armi. Questa l'estrema sintesi dell'intervento di Gilles Kepel. Poi si passa all'altra grande crisi internazionale, all'altra grande guerra, ovvero sia l'Ucraina. Qui a pagina 8 e a pagina 9 Meloni dichiara: ho sentito ancora Trump, e per i negoziati spunta anche la Svizzera. Avviare un confronto serio, dice la Premier, che poi preannuncia un asse con Danimarca ed altri paesi sui migranti, per premere sull'Unione Europea. Altra intervista che ha a che fare con la Francia, questo caso si tratta proprio dell'ambasciatore francese in Italia, Martin Brehan, che dice: non c'è la minima volontà di escludere l'Italia da alcunché, i due paesi condividono l'85% di interessi e posizioni. E poi, a proposito della guerra in Ucraina, si prosegue la possibile mediazione del Vaticano, ma Mosca smentisce: nessun accordo. L'indiscrezione del Wall Street Journal: Putin adesso ipotizza una fascia di sicurezza lungo la frontiera con l'Ucraina. L'unico canale aperto rimane quello dei prigionieri di guerra, ne restano 50.000 fra umiliazioni e torture. Atteso entro il fine settimana un nuovo scambio. Diffuso un altro video che mostra militari ucraini giustiziati direttamente sul campo, ma insomma la cosa non sembra portare, diciamo, grande polemica o orrore. E poi da Mosca Marco Imarisio se ne va nel parco dei patrioti Z, i nazionalisti antitregua, andiamo fino a Kiev, dicono lo zar li ha sempre coccolati, ma adesso sono un problema. Questa la lunga pagina degli esteri che è intervallata dalla questione Corte Costituzionale e mamme, però noi la bypassiamo per ora e proseguiamo ancora con gli Stati Uniti, stavolta da Washington ce ne andiamo all'Università di Harvard, una delle più importanti e ricche degli Stati Uniti, fa parte dell'Ivy League, la rete delle sette, mi pare siano università più importanti degli Stati Uniti e quindi del mondo, alle porte di Boston. La vendetta di Trump su Harvard stoppa gli studenti internazionali. La ministra della sicurezza interna, ambiente pro-terrorismo, l'università si tratta di un'azione illegale. Con ogni probabilità l'università farà ricorso e lo vincerà, ma certo, diciamo, i ricchi studenti, ricchi perché insomma le rette sono nell'ordine di decine e decine di migliaia di dollari all'anno, che ogni anno cercano di entrare ad Harvard, probabilmente inizieranno a farsi qualche domanda se vale la pena andare in un posto da dove forse puoi essere espulso da un momento all'altro. Certo, è curioso che in tutto questo, diciamo, il rettore di Harvard non parli di quello che è un grosso problema di finanziamenti, il fatto che tantissimi soldi nell'università arrivino da quel Qatar che è considerato da tutti gli analisti un po' un faro del disordine geopolitico, chiamiamolo così. D'altra parte è quello stesso Qatar che ospita una grande, credo la più grande forse base, una delle più grandi basi statunitensi nella zona del Golfo Persico, ed è quello stesso Qatar che ha accolto festoso Donald Trump pochi giorni fa e il cui capo di Stato ha regalato un aereo proprio a Donald Trump in persona. Ecco, a proposito di eterogenesi dei fini e di elefanti dentro i salotti, per utilizzare metafore che tanto piacciono dalle nostre parti. Trump nel frattempo pensa agli affari. Pagina successiva, Donald della criptocena, l'asta milionaria per un posto a tavola, è conflitto di interessi, i signori dei bitcoin investono nell'impresa di famiglia, reazioni furiose dei democratici e molti imbarazzi anche nel partito repubblicano. Intanto arrivano i tagli alle tasse e ai fondi per l'ambiente, ma qui c'è solo un trafiletto del budget americano, parleremo più tardi perché c'è da parlarne. E l'Italia con i rilievi del Colle sul ponte sullo stretto, ora deciderà il Parlamento, tuona la Lega. Il nodo dei controlli antimafia, la norma tornerà in sede di conversione del decreto. Praticamente Salvini avrebbe voluto abolire i controlli antimafia sull'appalto, ma il Quirinale ha fatto sapere che non era una cosa possibile. E mi pare che ci siamo. Ecco, c'è prima di chiudere la lettura del Corriere della Sera, la nostra consueta pagina, consueta perché c'è quasi ogni giorno, su femminicidi e violenze di genere. Da Prato, il giallo di Denisa, Una giovane scomparsa da una settimana, l'amica è stata rapita da connazionali, indagata anche la madre. Si tratta della ragazza che viveva qui a Roma fino a poco tempo fa, di cui si sono perse le tracce. E poi mi pare basta per quanto riguarda il Corriere. Sì, direi che ci siamo. C'è un altro po' di cronaca, penso, questa proprio di bassa lega, per cui possiamo andare oltre. E dal Corriere della Sera ci trasferiamo alla Repubblica. Qui più o meno toni e temi sono quelli, perché si apre con l'attentato di Washington. Anche qui c'è una lunga pagina biografica sull'attentatore, su questo Elias Rodriguez. Sì, poi già che ci siamo, si parla anche d'Italia e dell'antiterrorismo che segue i movimenti di giovanissimi estremisti, con degli arresti a Bolzano, Milano e Roma. Poi che cosa non abbiamo letto prima? Allora, diciamo, per il resto più o meno quello che abbiamo letto sul Corriere, ma che vedremo anche altrove. Poi anche qui si passa all'altra grande guerra, la mossa di Putin, una zona cuscinetto ai confini ucraini. La strategia sarebbe quella di occupare le zone a ridosso delle città di Sumy e Kharkiv. Siamo noi a crearle nel loro territorio per difenderci, risponde Kiev. Nel frattempo la Santa Sede attende, siamo disponibili, dice Parolin, che è il capo della diplomazia vaticana, ma finora a nessun riscontro. Zuppi, il cardinale Zuppi al lavoro per far rientrare in Ucraina i bambini rapiti dal Cremlino. E poi anche qua si parla dell'ipotesi di colloqui, forse in Svizzera, forse in Vaticano, chi lo sa. Grande spazio per la sentenza della Corte Costituzionale, sì al riconoscimento del figlio di due mamme, la svolta della consulta, giusto accogliere i diritti del bambino nato da una eterologa all'estero, dice la Corte, sulla procreazione assistita per i single, ragionevole, ma serve una legge. I giudici aprono le porte al futuro, la loro stella polare è il bimbo già nato, dice Salvatore Curreri, ordinario di diritto costituzionale all'Università di Enna. E poi parlano le due mamme che furono le prime ad aver presentato ricorso contro la circolare Piantedosi, la nostra lotta contro un sopruso, dicono Isabella e Glenda. Mi pare che qui siamo, abbiamo finito. Poi il ponte sullo stretto, lo stop del colle sul ponte, non indebolire i controlli, ma Salvini va allo scontro. La legge contempla già norme antimafia rigorose, dice il Quirinale, ma il vicepremier insiste, deciderà il Parlamento. Gelo degli alleati. Il ministro delle Infrastrutture dichiara che il testo è condiviso con la difesa, ma il dicastero gestito da Crosetto invece smentisce qualsiasi condivisione con il povero Salvini. Anche qui viene intervistato un giurista, Gianluigi Gatta, docente di diritto penale a Milano. È sbagliato ridurre in Calabria e Sicilia le verifiche contro i clan. Le perplessità della Presidenza della Repubblica sono condivisibili, è impensabile aggirare le verifiche per una grande opera come questa. Così le questioni italiane. Poi abbiamo l'ineffabile Lirio Abbate che ci racconta che dei segreti di Rina e Messina Denaro, dietro Capaci c'è molto altro, vedremo fra poco sulle pagine del Dubbio come in realtà non tutto questo sia stato abbondantemente smentito, ma insomma c'è sempre la possibilità di cercare di esporsi ai riflettori, cosa che c'è gente che tenta da anni, ma se non ci riesce ci sarà pure una ragione, no? Allora, con la Repubblica direi che possiamo concludere. Vediamo, diamo un'occhiata al Domani, che apre ovviamente anche qui su Washington, le cronache le abbiamo raccontate, anche per quanto riguarda la guerra in Ucraina non ci sono molte novità. C'è un interessante articolo da Shanghai di Michelangelo Cocco su quello che viene definito l'asso nella manica di Pechino, dazi e terre rare per l'high-tech, così Xi Jinping tiene in scacco Donald Trump. E breve ma davvero molto molto intenso. Poi l'ovvio spazio per la sentenza della Consulta, poi c'è questa grande attenzione per l'assessore al turismo e grandi eventi di Roma Onorato, il caso dei conflitti di interessi svelato da Domani. Dal domani il Campidoglio travolto dall'affare Onorato, l'ironia tra i Dem e la nostra Santanchè, niente dimissioni e poche spiegazioni per l'imprenditore politico assunto da un'azienda in rapporti con l'amministrazione, da Gualtieri solo un comunicato ufficiale ma filtra uno scontro duro e un avviso dell'uomo dei grandi eventi, non me ne vado. E poi insiste il Domani, le dimissioni doverose, il PD minimizza lo scandalo. Ci sarebbero delle grosse questioni politiche su questo Onorato, però poi diciamo vengono oscurate da un profilo che giudiziariamente non so quanto possa essere, diciamo, poi spendibile. Ma vabbè. E poi abbiamo niente poco di meno che Fabri Fibra, che evidentemente è molto cambiato da quando ha iniziato la sua carriera, con testi diciamo che avrebbero suscitato l'invidia di Tony F. Adesso invece c'è un Fibra che lancia il suo ultimo album e parla di seconde generazioni e rap. Lo Stato non li aiuta. E parla anche di quelle di quegli esordi, ma non so quanto poi ne abbia capito, probabilmente poco. Mi pare che ci siamo. Per quanto riguarda la lettura del Domani, c'è in conclusione una presentazione che si tiene oggi al cinema Aquila a Roma, clima e eventi estremi, il prezzo che paghiamo all'industria del fossile. Si parla di un documentario che è stato prodotto da Recommon e Greenpeace Italia, e qui si raccontano storie di persone colpite dalle politiche climatiche delle multinazionali. Questa era la lettura del Domani, breve intermezzo musicale, ultimo di questa prima parte di mattinata, e poi passiamo alle altre testate nazionali che ci rimangono e alle cronache di Roma. 9.30 quasi in punto sugli 87.9 di Radio Onda Rossa. Andiamo avanti con la nostra rassegna stampa dalle colonne del Domani, ci trasferiamo a quelle del Manifesto. Allora, per quanto riguarda, diciamo, temi che magari abbiamo affrontato meno oggi, sicuramente il budget statunitense. Allora, ne scrive Luca Celada a pagina 4 nella sezione denominata American Psycho. Passa la finanziaria USA, ecco gli spiriti animali trumpisti. La Camera dice sì per un voto alla grande, splendida manovra fiscale della Casa Bianca. Una manovra passata per un solo voto e che fa carne di porco di praticamente tutto lo Stato sociale. Ne vedremo delle belle da qui alle, al prossimo anno e al... e alle elezioni di midterm. C'è una breve molto interessante che arriva dall'Oklahoma. La Corte Suprema si divide 4-4, niente approvazione per la prima scuola religiosa finanziata con fondi pubblici negli Stati Uniti. Resta in piedi la decisione di un tribunale di grado inferiore che aveva annullato il contratto della scuola in Oklahoma. La sentenza è confermata da una corte equamente divisa, la sola frase dei giudici supremi. La decisione lascia invariata una sentenza della Corte Suprema dell'Oklahoma che aveva respinto la richiesta di istituire la St. Isidore of Seville Catholic Virtual School, classificata come charter school, cioè gratuita e finanziata con fondi pubblici, ma autonoma nei programmi rispetto alle tradizionali scuole pubbliche. Così l'Oklahoma, nel frattempo gli Stati Uniti si giocano il loro futuro rincorrendo la Cina a sud del Rio Bravo, scrive Roberto Olivi nella stessa pagina. La riconquista del cortile di casa latinoamericano, sede di risorse naturali e dollaro da difendere a forza di dazi. La prima a capitolare Panama. Proseguiamo e andiamo in Italia da Roma. La disobbedienza contro il DL sicurezza, spaccio di CBD nella sede dei radicali, un arresto. La norma, ricordiamo, equipara la cannabis light a quella con THC. La disobbedienza civile di Filippo Blengino fa attuata in maniera da riuscire ad arrivare fino alla consulta. Sarebbe il caso che oltre a questo, che sicuramente è, diciamo, un atto sacrosanto, ci fosse anche una presa di posizione politica da parte dei vari attori che vorrebbero, come dire, un cambio di prospettiva nel nostro paese, ma su questo, così come su purtroppo tanti altri temi, non si odono molte altre voci, ahi noi. Poi si parla di Capaci, tra silenzio e rumore la memoria è ancora un campo di battaglia, scrive Alfredo Marsala da Palermo. Oggi a Palermo le iniziative per ricordare la strage del 23 maggio 1992, si indaga ancora per via D'Amelio a Caltanissetta, ma il GIP smonta la pista nera. Ecco, almeno il Manifesto questa constatazione la fa, constatazione che invece non faceva Lirio Abbate, che abbiamo segnalato poc'anzi. Le pagine della cultura, segnaliamo in questo caso un libro uscito per l'edizione 66 and Second, recensito da Benedetta Barone, Brave ragazze di Hadley Freeman, raccontare l'anoressia a partire da se stesse, un ibrido letterario che intreccia memoir e inchiesta. E poi l'ultima segnalazione per l'ultima pagina del Manifesto di oggi, che se ne va a Villa San Giovanni. Giù dal ponte, vite espropriate, le paure degli abitanti di Villa San Giovanni che a breve dovranno abbandonare le loro case per far spazio ai piloni. Siamo sospesi, non sappiamo che ne sarà del nostro futuro. Con questo possiamo concludere la lettura del manifesto e andare sulle colonne di Avvenire. Allora, per quanto riguarda Avvenire, va bene, grande spazio chiaramente anche qui per Washington, e anche una serie di considerazioni piuttosto condivisibili. Dopodiché, subito dopo, c'è l'emergenza nelle carceri, prosegue diciamo il tentativo di fare luce, di porre l'attenzione su una situazione sempre più difficile e sul tentativo di trovare magari anche qualche escamotage per rendere un minimo più vivibili i nostri istituti di pena. In carcere la leva della buona condotta, scrive Vincenzo Spagnolo a pagina 6, l'ipotesi di una norma anti-affollamento. In una situazione insostenibile, con 16.000 detenuti in più rispetto alla capienza massima, si fa spazio all'idea di un intervento normativo per sfoltire le presenze. Aperti spiragli dall'incontro tra La Russa, Giachetti e Bernardini, il presidente del Senato credo che occorra un provvedimento d'urgenza. Italia Viva propone lo sconto di 75 giorni per ogni semestre di pena residua, ma solo per chi si comporta bene. Ma evidentemente anche, diciamo, interventi così minimali non si riescono per ora a far passare. Poi c'è la commemorazione della strage di Capaci nella pagina successiva e c'è un reportage da Palermo dove il lo spaccio di sostanze stupefacenti sta diventando un problema sempre più grosso, non solo lì, però è un altro di quei temi che così fanno la fortuna di trasmissioni scandalistiche di quando in quando, ma per il resto, diciamo, non si intravedono proposte, non si intravedono prospettive. La parola d'ordine dell'antiproibizionismo è lasciata, continua a essere lasciata a un pugno di persone, e queste sono le conseguenze. La cocaina nei palazzi, il crack nelle piazze, allarme droga. Palermo e Sicilia sono un mercato chiave per la nascente alleanza tra cupola e 'ndrangheta. E questa è la situazione. Poi è ancora da segnalare per quanto riguarda gli esteri, dall'India. Ucciso il leader, l'India spegne la guerriglia maoista, un conflitto che insanguina il paese da decenni. Un'operazione militare ha portato alla morte di 27 combattenti. Il movimento naxalita ha progressivamente perso forza e radicamento. Si parla di uno scontro che va avanti ormai da decenni. La prima rivolta naxalita ha avuto luogo, se non vado errato, nel lontano 1967 e interessa uno dei luoghi più poveri del subcontinente indiano. L'economia, il mercato dell'auto, l'auto vecchia spinge l'economia, scrive Alberto Caprotti. Carrozzeria, ricambi, componentistica, connettività, assistenza, programmazione e gestione di dati. C'è un ecosistema di migliaia di aziende, professionisti e tecnologie che resiste alla crisi del mercato del nuovo. Paradossalmente, il forte tasso di veicoli anziani tipico dell'Italia è un catalizzatore per la crescita, in particolare nel post vendita. Il settore vola grazie alla competenza dei nostri distretti industriali. Poi abbiamo il problema, che molti ci scherzano sopra, ma non è proprio così, della spazzatura nello spazio. Se ne parla a pagina 15, ne scrive Luca Miele. lo spazio è pieno di spazzatura e comincia a essere un pericolo. L'invio massiccio di oggetti in orbita pone un problema ambientale troppo spesso sottovalutato. I detriti lasciati dai satelliti hanno prodotto una quantità enorme di rifiuti. Oltre a un nuovo tipo di inquinamento, cresce il rischio di collisioni con minacce anche per gli astronauti. Sono 91 le nazioni coinvolte nella corsa spaziale, le previsioni non sono incoraggianti. Secondo alcune stime, il numero di sistemi attivi nell'orbita terrestre potrebbe raggiungere nel 2030 le 100.000 unità. Quando l'attrito, spiega Miele, brucia gli strumenti, a fine ciclo in caduta si libera spazio orbitale, ma viene inquinata l'alta atmosfera, dove vengono depositate tonnellate di alluminio, titanio, silicio, oltre alle famose terre rare. Così la lettura di Avvenire. Possiamo chiudere anche con questo. Per quel che concerne il dubbio, sulle cui colonne ci trasferiamo adesso, ritorniamo a Palermo. Ci sono tutta una serie di interventi ovviamente sulla questione procreazione assistita, le due mamme, Corte Costituzionale, eccetera eccetera, però insomma non è che ci sia molto di altro rispetto a quanto abbiamo letto finora. L'intervento più interessante invece probabilmente è questo su Capaci, a firma di Damiano Aliprandi, che scrive: si sono sprecati anni e risorse a inseguire un'indagine già velleitaria per chi conosceva almeno le basi del modus operandi della mafia corleonese stragista. La pista nera sulla strage di Capaci del 23 maggio 92, che costò la vita a Falcone, Morvilli alla scorta, è nata da un'iniziativa della scorsa Procura Nazionale, ripescando colloqui privi di valore probatorio dell'ex sostituto Donadio, già consulente della scorsa Commissione Antimafia, e rilanciata dall'allora Procuratore Generale di Palermo Scarpinato, oggi Commissario 5 Stelle dell'Antimafia. Presentata dai media come indicibile verità, ipotizza il coinvolgimento della destra eversiva, a cominciare da Stefano Delle Chiaie, nella progettazione ed esecuzione delle stragi del 92. La sua presenza a Palermo e i presunti legami con vertici di Cosa Nostra erano già emersi decenni fa in indagini della Procura di Caltanissetta, ma finirono in un fascicolo archiviato per manifesta fragilità. Eppure, come un déjà vu, la pista nera ritorna ciclicamente, alimentata ogni volta da un documento decisivo che è la prova dei fatti. Non dimostra nulla. Per comprendere appieno è utile l'ordinanza di archiviazione a firma del GIP Nisseno Santi Bologna. Il contenuto chiarisce come purtroppo si sia commesso l'errore di non vagliare l'attendibilità di alcuni personaggi con un metodo rigoroso, come ha insegnato Falcone, di come sia facile creare suggestioni e di come purtroppo inevitabilmente i clamori mediatici abbiano influenzato i collaboratori di giustizia, in particolare Francesco Onorato. Ma questo dovrebbe insegnare, scusate, che soprattutto dopo 33 anni ha più senso studiare con i documenti anziché affidarsi a ricostruzioni del tutto soggettive, o come ha chiesto il Movimento 5 Stelle tramite una memoria, portare a sentire in commissione personaggi che dopo 30 anni si ricordano dettagli mai detti prima e casualmente compatibili con le piste mediatiche del momento. Oggi affidarsi alla memoria dei protagonisti dell'epoca è deleterio per tutti. Che valore possono avere se non contribuire alla strategia della confusione che regna in questo momento? Partiamo dall'ipotesi della pista nera. In sintesi, come è stata anche raccontata mediaticamente da Report, durante la fase esecutiva della strage di Capaci ci sarebbe stata la presenza di Stefano Delle Chiaie. Tutto ciò si basa sostanzialmente sul racconto di Maria Romeo, ex compagna del pentito Alberto Lo Cicero. Quest'ultimo, morto di cancro, non affiliato a Cosa Nostra, da ricordare che mentì dicendo invece di esserlo, ma autista del boss Tullio Troia. Nel racconto della Romeo, interrogata dall'allora procuratore generale Scarpinato, emerse la certezza del coinvolgimento del nero nella strage di Capaci. Non solo. Tutto ciò troverebbe riscontro nella famosa nota Cavallo, documento presentato come prova decisiva di tale tesi. Dopo quell'interrogatorio svolto innanzi alla Procura Generale di Palermo il 3 dicembre del 2021, arriva la trasmissione di Rai 3 Report, che il 30 maggio del 2022 porta la donna in prima serata, che svela, aggiungendo altri elementi rispetto all'interrogatorio che fece in precedenza, questa presunta verità. La decisione del giudice di archiviare le indagini sulla cosiddetta pista nera si regge proprio su questo pilastro centrale, l'inattendibilità strutturale di Maria Romeo, testimone chiave, le cui dichiarazioni sono state smontate pezzo dopo pezzo. Un caso di cronaca giudiziaria che sembra uscito da un romanzo noir tra contraddizioni, dettagli grotteschi e un'ossessione per lo status di collaboratrice di giustizia. L'ordinanza non usa mezzi termini. La donna ha costruito una trama da romanzo fondendo elementi veri, la sua relazione con lo Cicero, i contatti del fratello con ambienti neofascisti, con invenzioni funzionali a ottenere visibilità e protezione. Un caso di mitomania giudiziaria dove il confine fra realtà e fantasia si dissolve in un crescendo di dettagli drammatici mai verificabili. Tutti i maggiori pentiti che hanno partecipato alla strage di Capaci smentiscono categoricamente la presenza dei neofascisti. Tutti tranne Francesco Onorato, che per la procura Nissen è credibile. Invece no, come sottolinea il GIP, è stato escusso in data successiva al clamore mediatico giudiziario suscitato da due servizi televisivi andati in onda da Report. Inutile dire che la suggestione è evidente e non sarebbe la prima volta. Infatti il GIP ricorda il caso di Alberto Volo, neofascista già interrogato, vagliato e infine bollato come mitomani dallo stesso Falcone, come si può leggere nella requisitoria del 9 febbraio 1991 per gli omicidi Reina, Mattarella, La Torre e Di Salvo. Un ulteriore monito sul rischio di credere a storie che più che alla verità servono a nutrire la confusione. A chi giova? Ecco, è una domanda che mi pongo e ci poniamo volentieri. Potremmo rivolgerla a Scarpinato o a Ranucci o insomma a tutti i vari personaggi che vanno dietro a queste cose e forse anche qualcos'altro di andare dietro. Passiamo a questioni decisamente più leggere, perché chiudiamo con le cronache di Roma. Allora, iniziamo dalla cronaca di Roma della Repubblica. Scusate che si è incartata da sola. Allora, si è persa, non troviamo più la cronaca romana di Repubblica, mannaggia. Quanto sono lunghe, eccoci qua. Allora, la notizia, scusate, è molto corposa oggi la cronaca romana della Repubblica, perché apre con una grossa notizia. Arriva per il chiosco per i turisti, è polemica su Piazza di Spagna. Struttura in vetro ospiterà un punto informativo e souvenir, ma il primo municipio è contrario. Le sovrintendenze però hanno dato il via libera. Insomma, questo è il punto centrale della cronaca romana per Repubblica. C'è anche la notizia, questa è un po' più interessante, che il tram 19 tornerà a Prati il prossimo anno, nei primi mesi del 2026. Il capolinea però non sarà Piazza Risorgimento, perché nel frattempo avranno aperto i cantieri per la metro C anche da quelle parti, e quindi si fermerà dalle vicino a Viale delle Milizie o nelle sue vicinanze. Poi, vabbè, un turista, un 24enne tedesco, ha rubato un reperto archeologico e basta. Mazza, oggi cronaca romana di Repubblica proprio imperdibile. Vediamo un po' la cronaca romana del Corriere della Sera. Beh, qui le questioni sono un pochino più serie. Nei quartieri mancano 300 medici di base, migliaia di famiglie sono scoperte e i cittadini sono costretti a spostarsi. E le zone più critiche, dal Trulla a Dragona, ma anche a Torrenova e a Tor Bella Monaca, mancano i dottori. poi c'è un'iniziativa a Piazza Cavour con tre cabine insonorizzate dove poter effettuare una visita psicologica. Facciamo cadere il tabù dell'incontro e per il resto anche qui non c'è molto altro, per cui direi che possiamo serenamente chiudere quando sono le 9 e 49 minuti primi. Noi ovviamente oggi, che è un giorno decisamente speciale, chiudiamo la rassegna stampa dandovi appuntamento a questo pomeriggio qui sotto in Via De Volsci per festeggiare il 48esimo compleanno della radio. Ci prendiamo adesso un breve intermezzo musicale e poi vediamo che cosa ci aspetta nel proseguimento della mattina.